Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta questo lunedì dagli studi di Radiograd, e mentre aspettiamo il consueto ritardo di Eugenio, è già qua in studio con noi Nicola Infantino, il boss di Moto Abbigliamento.
Salutato il boss, buonasera a tutti.
È il boss. Al mio fianco la mia super moglie badante,
la segretaria.
Natasha, ma più badante, ultimamente perdo colpi, sto invecchiando, non mi rinvengo. Allora, iniziamo i saluti e soprattutto un grosso in bocca al lupo di buona guarigione ad Andrea Andreani.
Ciao Andrea, guarisci presto!
Il super capo meccanico del ranch di Valentino, che al momento è a fare un pit stop al motore, ecco, diciamo così. Non ti divertire troppo con le infermiere, mi raccomando, non abusare dei succulenti piatti che ti arrivano, perché ho già visto che apprezzi molto, e quindi dai, appena ti riprendi ci facciamo un bel collegamento, promesso. Allora, detto questo, cosa prevede oggi la puntata? Alle 20:40-20:45 ci collegheremo con quel grande motociclista della zona di Vicenza, Matteo Ramini, che collabora con Enduro Republic. Dopodiché alle 21:10 avremo il piacere, anche se con un tono di voce molto blando, visto che è ancora in ospedale, e lo ringrazio già fin d'ora per la disponibilità, Simone Saltarelli, così sentiamo un attimo direttamente dalle sue parole come sta dopo il grosso incidente di Imola, e così ci racconta un po' di questa stagione che, ahimè, è finita non nel migliore dei modi. E ne approfitto anche adesso, in apertura di puntata, per ricordare la voce, The Voice, il buongiorno Mugello, Giovanni Di Pillo, che ci ha fatto questo brutto scherzo e ci ha lasciato. E grazie di tutto Giovanni per l'emozione, la passione e tanti anni di telecronache. E devo ricordare qualcos'altro?
Sì, certo, allora, passiamo ai saluti di Esci la Moto.
E tutti gli amici con cui siamo andati a giro a zonzo in lungo e in largo per l'Appennino tosco-emiliano, i ragazzi che poi incrociato, vabbè, sai, lunedì un mallappo come sempre, al Monte Morello, che portavano a fare i demo ride e con i Pan America, questa nuova moto Harley Davidson, e i ragazzi quindi di Curve Tornanti, che erano incaricati, che tra l'altro saluto l'altra parte di Curve Tornanti, che invece oggi sono operativi per la presentazione mondiale della V100 a Mandello dell'Ario, quindi presentazione stampa mondiale e ai dealer. Appena tra l'altro settimana scorsa invece erano a Roma per la presentazione della nuova Vespa,
che lì, non so se l'avete vista, ma è veramente bellina.
Sì, sia il 125 che il 300 sono anche delle belle colorazioni. Insomma, la Vespa è uno status symbol.
Sarebbe bella, la Vespa è sempre bella. Sì.
Allora, mentre aspettiamo il tempo poi per collegarci con Matteo, che è già lì che scalpita, approfittiamo della presenza di Nicola per chiedere qualche curiosità di quello che ci può raccontare, visto che voi non lo sapete, ma Nicola è, oltre che il capo di questa catena di moto abbigliamento, che tra l'altro non è, come ho scoperto io, un franchising, ma è tutta farina del suo sacco, ecco, quindi è un imprenditore decisamente visionario, visti anche i tempi, e dall'ultima volta tra l'altro hai aperto qualche altro punto vendita.
Sì, dall'ultima volta che sono venuto qui, sì, abbiamo aperto Verona e Viterbo, penso.
Ecco, quindi ogni volta che lo invito apre uno o due store, ecco, quindi nel senso...
Bene, bene, è segno di...
Più che visionario non guardo cosa succede, ma
un treno in corsa. E cosa ci aspetta in questo 2023?
parli ma del discorso pilota, ah no, in generale.
In generale, in generale.
Vediamo, quest'anno è andato molto bene, perché comunque, come dissi già l'altra volta, il settore dell'abbigliamento moto e degli accessori è sempre legato a una forte passione e appena non... viene la bella stagione, diciamo,
che non scompare mai.
Non scompare mai, sì, quindi anche quest'anno è andato benissimo. Naturalmente tutte queste situazioni a livello generale danno qualche perplessità, però per esempio ora tra un pochino, fra nemmeno un mese ci sarà la ICMA e vedo che c'è molto, insomma, c'è molta ansia di partecipazione sia per quelli che sono i produttori che per noi operatori, quindi anche perché insomma siamo stati fermi un anno, c'è stato l'anno scorso in modo ridotto, quest'anno dovrebbe essere al completo. E vediamo un attimo come passiamo l'inverno, però insomma novità a livello di caschi, c'è diversi nuovi caschi con la nuova omologazione 06. E per quanto riguarda l'abbigliamento ci sono delle bellissime collezioni fatte dai brand più famosi, quindi siamo, insomma, pensiamo che anche quest'anno alla fine andrà alla grande.
Bene, bene. E tra l'altro, ecco, visto che hai accennato anche invece al discorso piloti, ecco, perché Moto Abbigliamento sponsorizza anche vari piloti.
Sì, sì, sì. Cerchiamo di dare una mano specialmente ai piloti locali. A parte un rapporto continuo che c'è col team Leopard, dopo che Lorenzo Dalla Porta vinse il mondiale, eravamo sponsor solo di Lorenzo, quindi partecipiamo con Foggia e Suzuki, abbiamo mantenuto la collaborazione anche per il prossimo anno. Foggia però sarà in Moto2 in Italia Trans, al posto di Foggia arriverà Masià, che ritorna il Leopard, e sono molto fiduciosi, ma penso anch'io che faccia bene, perché comunque conosce bene la moto e è un gran talento. Quindi per il prossimo anno noi continueremo la collaborazione con Leopard, anche perché con Leopard c'è un progetto anche di collaborazione sulla nuova pista di Viterbo che hanno acquisito, che hanno acquistato il cartodromo internazionale. E con Lorenzo Dalla Porta continueremo naturalmente
l'avventura in Moto2.
L'avventura, sì, finalmente sai benissimo quanto,
sì, come, sì, sì. Quanto come ti impegni, quanto cuore ci metti.
Sì,
ecco.
Cioè, siamo riusciti a, insomma, è riuscito a trovare un team interessante per il prossimo anno, che è Sag Pertamina. E poi abbiamo Mirko Gennai, che ha fatto la vittoria, quindi
sì, nel mondiale.
Sì, è il quarto pilota che vince in una categoria mondiale sponsorizzato Moto Abbigliamento. Sono molto contento, perché insomma sono limitati i piloti che sponsorizziamo, quindi abbiamo una buona percentuale di successi.
Diciamo che sei scegliere i cavalli giusti.
Ma diciamo che è più a pelle, visto, cioè, ti ripeto, noi siamo al dettaglio, quindi non abbiamo bisogno di branding, di immagini di un certo tipo. Spesso e volentieri succede poi che c'è proprio una passione anche nel stare vicino allo sport e stare vicino ai piloti, specialmente toscani, ecco.
Ecco, infatti questa è una differenza grossa, soprattutto che ho visto anche quando ci siamo trovati, soprattutto anche grazie a te, nel paddock, dove ovviamente oltre alle tante riunioni di lavoro sei molto impegnato anche proprio come appassionato, ecco.
Sì, 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 anche perché comunque è sempre più difficile, no, trovare budget per correre, quindi cerchiamo anche dove possiamo con la nostra sfera di influenza di aiutare anche per esempio Andrea Mantovani, che ha fatto dei buonissimi risultati ultimamente, anche lui è arrivato, ha fatto podio che poi gli hanno levato all'ultimo nella moto e al Mugello.
Sì,
abbiamo questi ragazzi, diciamo, fanno parte ormai dello staff, dove riusciamo.
Lui proprio pronti via. Sì. Pronto, che cosa stai facendo? Guarda, domani dovresti correre.
Sì,
pronti,
è vero,
via.
A Misano gli hanno detto dovresti correre, poi è arrivato lì, invece hanno dato l'autorizzazione a Smith a correre, quindi era molto deluso. Però dai, l'importante è essere nell'ambiente, ha fatto dei buoni risultati. Poi abbiamo le Fiamme Oro, abbiamo Corsi, che so, Simone ha parlato
prima. Sì.
C'è cioè per esempio Caricasuro, che ha fatto podio l'altra settimana in Supersport 600, e tutta la parte dell'off-road. Insomma, dai, siamo abbastanza. Ah, una cosa che vorrei dire, che ci tengo moltissimo, è partito l'Africa Eco Race,
sì.
E c'è il Tesoro Bus dei ragazzi di Maremma e Dakar, che praticamente abbiamo partecipato a questo progetto di charity, dove portano un bus che è stato preso dalla compagnia di gestione bus di Grosseto, risistemato, e porterà dei pannelli solari in giro per, insieme al Marocco, un'altra tappa, e poi arriva da Carvi e ha dato il bus alla scuola, a un orfanotrofio. Quindi sì, questa è una bellissima esperienza, è la prima volta che la facciamo, e è partita ieri e arriverà.
Quindi bello, appassionato, impegnato, e cioè, cosa dire?
No, vabbè, cerchiamo sempre
gli effetti sonori, gli applausi.
No, no, no. cerchiamo sempre di scambiare in abbondanza, da sempre, da quando ero solo, ora che siamo circa 120 persone, comunque cerchiamo sempre di fare qualcosa, insomma, di
poi ho incontrato parte del tuo, una piccolissima parte del tuo staff, e devo confermare che sono tutti ragazzi giovani, appassionati e competenti, quindi...
Quello ci teniamo.
Ecco, curiosità, selezioni direttamente il personale?
Sì, assolutamente.
Quindi passano tutti sotto le tue fonti codi?
Non da me, allora c'è Chiara, che è mia moglie, che è socia amministratore, che per un lungo periodo ha fatto lei le selezioni, ora però gli impegni sono aumentati, quindi abbiamo una figura interna nuova, molto, molto bravo, però interno. Sì, sì. Interno, perché comunque secondo noi per dare il giusto servizio bisogna veramente... selezionare le giuste persone, quindi c'è tutta una serie di strumenti che sono molto delicati, che vanno utilizzati, e questo ci permette, insomma, di avere uno staff che quantomeno è riconosciuto, perché l'altro giorno guardavo le recensioni in generale nei vari canali, siamo abbastanza ben voluti, quindi vuol dire che facciamo le scelte giuste, ecco.
Come selezionate il personale? Quali sono i requisiti? Ecco, se un ragazzo o una ragazza volesse lavorare in uno dei vostri punti vendita?
La selezione è molto, cioè arriva in tre fasi, è abbastanza complessa, c'è un primo test, e da lì poi parte il primo colloquio, se serve una prova anche in negozio, però diciamo che l'obiettivo è sempre quello di trovare le persone con il giusto carattere. Poi la competenza, se la persona è brava a certe caratteristiche, arriva. Perché comunque, per quanto si possa pensare che una persona, essendo un motociclista, come si dice, ne capisce, tra virgolette, non è detto, perché comunque è veramente complesso il settore, materiali, esigenze, quindi serve una formazione continua, su cui stiamo lavorando, abbiamo fatto proprio un team di formazione, perché insomma, ora più andiamo avanti, più le cose stanno diventando un po' particolari, non voglio dire difficili, però più dobbiamo alzare l'asticella dal punto di vista del servizio e della competenza, ecco.
Ok. Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi ci prepariamo per il collegamento con Matteo. Allora, Ride On, questo lunedì 17 ottobre, nuovamente in diretta. Ed è qua con me al telefono Matteo Ramini, che ho conosciuto a Verona, a un Motorbike Expo, quando faceva l'imbonitore del circo di Mr. Martini. Matteo, è passato un po' di tempo, poi ci siamo visti di recente al Wheels and Waves a Lido di Camaiore. Te sei un motociclista di lunga data, insomma, un po' di più di me. Grande appassionato di enduro e che infatti collabori anche con Enduro Republic. Raccontaci un po' di te come motociclista.
Allora, partiamo dal principio. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Fabio.
Ciao Matteo.
Ciao
carissima, ciao a tutti. Sì, allora, noi ci conosciamo da un po' di tempo, diciamo che ci siamo trovati un po' ovunque, perché poi ci siamo visti in Austria, diciamo che nei posti importanti noi ci vediamo. Ecco, diciamo così. E sì, io comincio come endurista, la pratica del mio sport preferito, qualche anno facciamo delle belle esperienze, per qualche anno arrivo anche a frequentare un Herzberg Rodeo, dopodiché le cose cambiano, i miei compagni vanno troppo veloci, non ce la faccio più a tenere il passo e quindi arriva il 2013-2014, nasce questa passione per le special, mm-hmm. ed ecco che ci troviamo allo stand di Mr. Martini, dove c'era il circo ed io facevo appunto, il mio ruolo era fare l'imbonitore, portare spettatori a questo circo. Piano piano la cosa si trasforma, cambiano di nuovo le passioni, arriva una moto di tipo diverso anche nel mio garage, un'altra moto, insomma comincio a fare dei giri più a lungo raggio ed ecco che nasce l'idea di un enduro più maturo, meno specialistico, meno monotraccia, più strade bianche, più scoperta di percorsi, scoperta di paesaggi, panorami, anche curiosità di conoscere un po' di più ed ecco che si apre il mondo dell'enduro leggero, però fatto con i bici. Mm-hmm. Da qui arriviamo, il gioco è facile, erano già amici, ci conoscevamo già da una decina d'anni, appunto i ragazzi di Enduro Republic, e nasce questa collaborazione fantastica.
Bene.
Con loro ed è per il momento è il coronamento proprio di un percorso.
Certo. E tra l'altro ecco, Matteo è uno, come si suol dire, come li chiamerebbero oggi, un hipster, ma lui c'era già prima con la barba, sempre un certo stile,
meno male,
in moto prima che diventasse una moda.
Sono sempre stato così, quindi ero fuori moda prima, sono stato di moda per qualche anno e adesso sono nuovamente superato. Ma rimango sempre lo
stesso. Te stesso.
Rimango sempre,
esatto.
Lo stesso.
Qual è la strada fuoristradistica con paesaggi o anche scoperte enogastronomiche, le due o tre strade che preferisci, che consigli di fare?
Beh, guarda, allora, innanzitutto io vivo in provincia di Vicenza, alle pendici dell'altopiano di Asiago, veramente le propaggini delle piccole Dolomiti, e quindi le montagne di casa mia sono strepitose. Ne conosco, vorrei dire ogni anfratto, ma magari non è proprio così, ma ne conosco grande parte, e l'altopiano di Asiago, l'altopiano di Lavarone e Polgaria, sono il Monte Grappa, sono delle zone fantastiche, cariche di paesaggi, strade militari, perché purtroppo il triste evento della Prima Guerra Mondiale ha portato alla costruzione di molte strade che però adesso possono essere sfruttate per un turismo cosciente, perché il mio turismo è anche cosciente, cioè si va a velocità giuste, si conoscono i luoghi, si raccontano le storie, si leggono i passi dei libri che sono stati scritti e ambientati in quelle zone, quindi diventa un qualcosa di importante. Quindi Alto Vicentino, questa zona qua a Trevigiano, molto buona. Poi io sono appassionato della Val di Susa, dove siamo stati anche recentemente appunto con Enduro Republic, una via delle nuvole, e quindi Sommelier, Jaffro, sono dei classicissimi. E per poi completamente spostarci e qui andare più all'avventura, cioè con strade meno conosciute, e le sterrate dell'est sono fantastiche. Sto parlando di Ungheria, Romania, sto parlando di percorsi in mezzo a pioppeti giganteschi che non finiscono mai, a fianco del Danubio, posti molto molto suggestivi, e appunto andare in moto là è un altro sapore. Poi ha un altro sapore, poi tu sai che a me piacciono anche le cose particolari, piace vedere la moto all'alba con il sole basso, anche il tramonto, vedere le ombre lunghe sul terreno, la suggestione che regalano certi luoghi è straordinaria,
Arrivare quando da una collina si vede spuntare il sole che albeggia, e sono cose belle.
Ma fantastico. Pensa solo l'inverno in montagna, arrivare con la moto al mattino quando il sole sta salendo e magari la notte è nevicato, e tu vedi su tutte le fronde degli alberi tutti questi riflessi, tutte queste robe, sti arcobaleni, perché la rifrazione della luce su ogni goccia è qualcosa di stupendo e meraviglioso. Da fermarsi, e veramente capita che mi fermo, mi guardo attorno, poi riparto perché non posso stare lì tutto il giorno. Ma ci sono veramente dei momenti straordinari, carichi di poesia davvero.
Ecco, ma visto che abbiamo introdotto la poesia, Matteo scrive anche.
Vabbè, sì, e ci prova, ma Matteo ci prova. Sono uno scrittore.
Hai partecipato però a presentazioni, scritti comunque di notevole rilievo.
Bah, insomma, notevole rilievo è veramente un tuo complimento. Allora, ho presentato, sì, mi è capitata occasione di collaborare con, per esempio, con Massimo Tamburelli, che è dirigente, giornalista e dirigente della Federazione Motociclistica Italiana, alla presentazione dell'Africa Eco Race un paio d'anni fa. Abbiamo fatto diverse serate con il mio pilota locale, idolo locale Franco Picco, con il quale, ecco, arriviamo anche a questo, con il quale abbiamo in uscita un libro. Verrà presentato al Motorbike Expo, e sarà la storia di Franco Picco con tutte le sue avventure, ma soprattutto gli aneddoti di una vita spesa tra Dakar, gare importanti, avventure, sotterfugi, cose veramente fantastiche.
Quindi sei riuscito a scoprire anche un po' dietro le quinte, quello che accadeva dietro a Franco.
Certo Fabio, non si può raccontare tutto, non si potrà raccontare tutto, ma ci sono delle belle cose, qualcuna potrebbe addirittura creare un po' di polemica, ma leggera, ormai sono passati 30 anni. Però sentire come certi piloti hanno giocato le proprie carte anche con l'astuzia per vincere una tappa, portare a casa 5 minuti, e quanto altri invece hanno rischiato per non fargli prendere questi 5 minuti di vantaggio, è qualcosa di straordinario, bellissimo. A un amante dell'avventura come me, guarda, veramente mi ha riempito, le ore che ho passato con Franco a farmi raccontare queste cose mi hanno riempito il cuore, davvero.
Ecco, un consiglio per chi volesse iniziare, no? Quindi abbandonare casomai, o più che abbandonare, iniziare l'avventura fuori dall'asfalto. Partiamo dalla moto, cosa serve, che consigli si può dare?
Beh, oddio, non sono proprio il maestro principale per questa cosa, però ormai devo dire anche un'altra verità: in moto ho accompagnato tante persone che oramai penso, credo di aver capito quali sono gli stimoli, quali sono poi le facilitazioni da avere per iniziare un percorso fuoristradistico. Allora, sicuramente una moto facile. Non si può pensare di partire subito con una moto specialistica potente, la Ready to Race la dobbiamo lasciare ferma un po' e iniziare con qualcosa di più semplice, più facile, di più semplice. E importante è avere il controllo della moto, quindi le misure, le dimensioni vanno guardate bene. E poi si inizia con, appunto, percorsi semplici, con dei prati, con delle strade facili. Il segreto è sempre uno: conosciute le prime regole, le come regolare i pesi, stare in piedi, l'arretramento del peso in discesa, l'avanzamento in salita, poi è l'andare in moto, che con persone che già ci vanno, con persone che ti possono aiutare, che ti aiuta. In questo senso potremmo anche tornare a un discorso che abbiamo fatto prima, un nome che abbiamo detto prima, ad Enduro Republic, dove c'è una scuola, c'è tutto quello che serve per iniziare a mettere le ruote in fuoristrada per chi è un neofita. Mm-hmm. Istruttori, moto di tutti i generi, percorsi, campi scuola, di tutto, per cui lì diventa realmente facile. Poi uno può anche partire per conto proprio, ci metterà un po' di più, ma arriva sicuramente a dei buoni livelli, a dei buoni risultati.
Ecco.
Poi dipende sempre cosa uno cerca dal fuoristrada. Cerca l'emozione della velocità, è una cosa, cerca, come dicevi tu prima, arrivare in cima alla collina e vedere il sole che sale, beh, serve meno tecnicismo per questo.
Mm-hmm. Ecco, un consiglio che di solito si sente sempre dire, ed è penso sempre valido, è quello che se si va a fare fuori strada, di non andarci mai da soli.
Beh no, assolutamente, questo è assolutamente da sconsigliare. Si deve sempre avere un compagno, si deve sempre avere un amico che segue, perché qualsiasi cosa, basta solo una semplicissima foratura con la moto che non si muove più, che ha difficoltà a muoversi e sei bloccato.
In mezzo a un bosco,
si tratta solo di una moto, scivoli nel fosso, e se una moto di 130 kg tirarla su magari non è così agevole da soli, quindi vale sempre la pena, non sto a fare esempi più problematici, ma sempre in compagnia, assolutamente.
Certo. Matteo, noi dove ti potremo trovare prossimamente? A quali eventi?
Beh, oddio. Allora, sicuramente mi trovate in qualche evento di Enduro Republic. Mm-hmm. Sto facendo un sacco di cose, io mi occupo di fare l'accompagnatore guida in qualche bel tour, per cui lì ci vediamo sempre. E poi a Grazzano Visconti, ragazzi, la Repubblica è sempre aperta. Mm-hmm. Quindi là ci trova sempre. È sempre aperta, nel senso che c'è questa bella clubhouse dove sono esposti meraviglie, moto che hanno partecipato a Dakar, trofei, giacche, c'è di tutto in un'atmosfera veramente magica e piena di energia, per cui là io ci sono sicuramente. Poi ci vediamo al Motorbike Expo. Mm-hmm. Come dicevo prima, che ci sarà la presentazione di questo libro da Franco, e poi ci sono in ballo altri tour, e quando si aprirà nuovamente la stagione ci saranno di nuovo le Grazzano Mare, come abbiamo fatto gli ultimi 20 giorni fa, partenza da Piacenza e per fuori strada attraversando tutto l'Appennino si arriva in Liguria. Ci sono diverse cose da poter fare, da poter vedere, quindi io cerco di prenderci dentro il più possibile. Fabio, come te, penso. No?
Sì, sì. Ecco, una curiosità, Matteo, dove possiamo seguirti e dove poter trovare le informazioni di Enduro Republic? Se vuoi ricordare link ai siti social.
Certo. Allora, Enduro Republic ha il proprio sito, endurorepublic.it, e lì trovate tutte le indicazioni del caso. Ci sono anche delle immagini che rendono bene l'idea di questo. Poi chiaramente Instagram Enduro Republic ed è forse la parte che la sta facendo da padrona, perché c'è grande comunicazione sul social Instagram. In questo momento c'è un Enduro Lucano, la Lucania, un posto dove non si penserebbe mai di fare enduro. In questo momento ci sono due gruppi giù che stanno facendo appunto l'Enduro Lucano, una cosa meravigliosa, panorami stupendi e luoghi fantastici. Enduro Republic separato dal trattino basso, Enduro-Republic su Instagram. Mentre il mio profilo è il mio personale, Matteo Aramini. Facilmente riconoscibile, perché proprio sull'immagine di profilo ci sono io con il cilindro, ti ricordi quella scena?
Sì.
Con il cilindro davanti all'entrata del circo che chiamo il pubblico.
Certo.
Per cui lì potete fare tutte le indicazioni.
Allora Matteo, io spero poi di trovarti presto dal vivo insieme al tuo immancabile sigarone, Sì. Casomai con un po' più di tempo, una bella birra o forse anche un bel goccetto di brandy o di whisky, e dopo una bella cavalcata in moto.
E ce la raccontiamo bene. Esatto. Ce la raccontiamo bene.
Matteo, noi ti salutiamo e ti auguriamo una buona serata.
Grazie mille ragazzi.
Grazie mille Matteo.
Ciao Matteo.
Ciao carissimi. Ciao.
Allora, mentre ringrazio Matteo, è arrivato anche il buon Eugenio.
Salve.
Allora, negli ultimi minuti, prima o poi della musica e del collegamento con Simone, sono riuscito a estorcere la disponibilità di Simone direttamente dall'ospedale. Infatti parlerà un po', avviso già chi ci ascolta, parlerà un po' piano proprio perché comunque è in ospedale, quindi sì, in una situazione un po' particolare. E Eugenio, che ci racconti in questi due minuti?
Che è cominciato bene lunedì, benissimo, fantasticamente bene, sì, sono molto felice, una giornata proficua, sì. Un buon weekend, dai, abbiamo visto delle bellissime gare MotoGP a Phillip Island, belle davvero, era da tanto che non si vedeva delle belle gare così. Sì.
In bel diretta, circuito, tassativamente
indifferita, perché sabato sono andato a fare un giro in moto, e quindi ho detto domenica dormo un po', non mi sveglierò mai alle 5, e quindi la guardo indifferita con calma, e quindi sì, mi sono divertito a guardare tutte le gare.
Tra l'altro è andata bene anche in Moto2, visto che c'è stato un incidente con una
brutto
con sì, una dinamica Navarro, simile sì, con Navarro sì, simile a quella da Navarro e Corsi sì, e simile a quella di Luca, Simone. E lì è partito un femore. Comunque anche lì è andata bene,
sì,
diciamolo pure che è andata
bene. Molto bene. Quindi niente, dai, è un fine settimana proficuo, mi sono divertito.
Incredibilmente questa grande rincorsa Ducati alla vetta è stata raggiunta, c'è stato questo sorpasso, tra l'altro...
Mi è dispiaciuto tanto per Quartararo. Te l'ho detto, te sì, l'ammetto no, proprio vivamente, mi è dispiaciuto insomma, perché era veramente impiccato. E...
ora un po' di tempo era vicino che...
ha fatto veramente Miraoli sì, e poi niente poi... da fare, non c'è, cioè, al limite, a Morbidelli idem con patatine, cioè le chiamava veramente
una rivoluzione.
Non c'è. Sì. Quindi
no, una roba imbarazzante.
Lui ci ha messo il cuore oltre l'ostacolo.
No, mi dispiace tanto per lui perché era bello vedessero magari lottare fino a Valencia.
Sì, ma poi insomma, magari, cioè, per davvero vedendo
lui la differenza l'ha fatta.
Gli altri piloti con la solita moto cosa fanno? Sì, lui
cioè,
invece sono molto contento per Suzuki, per tra l'altro ho la maglietta
sì,
qua.
Sì.
Per tutto il team e soprattutto anche perché 30 secondi. Tutto anche perché nonostante sappiano che l'anno prossimo gli hanno comunicato avete perso il lavoro, non hanno, sono rimasti dei professionisti, hanno certo, portato a casa un gran risultato.
Bello.
E che non è una cosa così scontata, eh.
No, poi lui guidava forte.
Sì,
aveva un gran bel passo. Infatti,
infatti insomma, posso solo dire che peccato. È un vero peccato.
Lui doveva con Cecchinello, giusto? Lui? Dove va il prossimo anno Rins? Va all'RC, no?
Non lo so. Mi sa di sì. Vai, ora ci ascoltiamo Billy Idol e poi ci prepariamo per Simone. We'll be right back. Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd, questo lunedì 17, ed è veramente un piacere, lo ringrazio veramente, lo ringraziamo di cuore, perché qua con noi, direttamente dall'ospedale, infatti dovrà parlare abbastanza piano anche perché dopo la grande botta non sta molto bene, Simone Saltarelli. Ciao Simone.
Ciao a tutti ragazzi.
Allora,
grazie per la chiamata.
Ti facciamo un po' compagnia in questa routine ospedaliera, ecco, diciamo così. Allora, insomma, una stagione che fino all'ultimo round era comunque una discreta, una bella stagione, visto che eri in lotta per il National 1000, e poi è successo il patatrac innescato senza volere da Luca Salvadori.
Una bella botta,
una grande botta, nella sfiga, diciamo così, e tutto sommato andata benino, ecco, diciamo così, poteva andare molto peggio.
Sì, diciamo che è stata una stagione fantastica, dove il peggior risultato è stato un quarto posto, quando abbiamo avuto un problema, e siamo stati veramente sempre molto veloci, e potevamo fare qualcosa di più, ma comunque andava bene così. Siamo arrivati all'ultima gara del campionato, dove eravamo in piena lotta per il campionato, quindi l'obiettivo per una squadra nuova che esiste da 2 anni era stato raggiunto, diciamo. Poi purtroppo la gara, ormai sanno tutti com'è andata, peccato, perché eravamo partiti bene e avevamo attaccato subito la buona partenza, ero già dietro a Camarino, che non è mio compagno di squadra, ma è mio compagno di gomme, che io e lui siamo Dallo, quindi mi avrebbe dato una manina nel caso ne fosse stato bisogno. Però eravamo già lì davanti veloci. Poi purtroppo la solita bandiera rossa al National, e quella purtroppo ha causato un po' il casino alla seconda ripartenza. E siamo caduti purtroppo subito.
Quindi con il giro di schieramento nella modalità, diciamo, veloce,
perché
raffreddano, cioè un po' di...
Siamo comunque a ottobre, e purtroppo nel National è un campionato di altissimo livello, ma siamo in 15 molto forti, e purtroppo, senza togliere nulla a nessuno, ma sono amatori. Quando girano 10 secondi più grandi di noi, cosa che noi giriamo, che ne so, al giro di cognizione, loro non ce la fanno, capito? Quindi comunque ci ritroviamo
in griglia d'aspettare
a metà giro, o in griglia d'aspettare, e le gomme si raffreddano, ovviamente.
Poi le danno ancora di più,
sia per noi che per loro, capito? E infatti non è un caso se alla terza ripartenza, alla seconda curva sono ricaduti, sono ricaduti di nuovo, capito?
Sì.
Non ti ripeto, non voglio togliere nulla a nessuno, però uno deve cercare di fare le cose per migliorarle, e questo sicuramente nel futuro sarà una cosa da fare.
È una cosa di cui tenere conto, insomma, per non ripetere questi errori.
Sì,
dove
perché magari
si rischia di farsi male,
anche perché
per riempire le griglie magari fanno così, capito?
Quest'anno su 7 gare 6 ne abbiamo fatte con le bandiere rosse, cioè, capito? Non è normale, se una volta ci sta, due, dal terzo non è più un caso, capito?
Diventa
quindi, va bene, ormai purtroppo è andata così.
Ecco, una curiosità da motociclista, te come pilota, no? Quando succedono degli incidenti, in questo caso direttamente che ti vedono coinvolti, e come elabori poi per passare, diciamo, anche la paura dell'incidente stesso, per vedere la voglia di rimontare quanto prima in moto?
Ma sai, la paura c'è sempre, tanto uno, un pilota, per quanto è abituato, ha paura, è solo abituato alla paura. L'unica roba è che L'unica differenza è che questa caduta qui non è stata un high side per un errore o perché ho esagerato. Comunque io mi sono ritrovato Luca a terra e io non ho potuto evitarlo, ho fatto di tutto ovviamente, ma non ce l'ho fatta, l'ho preso di striscio nella schiena e io sono caduto di lato e la moto di Chiarini mi è caduta addosso, capito? Quindi io adesso la voglia c'è, la paura spero ovviamente di affrontarla nel miglior modo possibile. Fortunatamente di fronte c'è l'inverno, anche perché comunque io qui ne avrò 3-4 mesi tutti per tornare in piena forma.
Ok. E ecco, dalla tua esperienza, quanto l'abbigliamento protettivo è migliorato in questi anni e anche in queste situazioni?
Ah beh, sicuramente guarda Luca io l'ho preso nella schiena e lui non c'ha assolutamente niente. A me purtroppo la moda di Chiarini mi ha preso nell'unico punto dove si è scoperto, cioè nella parte bassa dove finisce il sia l'airbag che il paraschiena. Infatti mi sono rotto, diciamo, sì, mi sono rotto sia le vertebre, ma diciamo ho rotto le migliori vertebre che si potevano rompere, capito? Perché comunque non
la
hanno
coda.
Non hanno, esatto, non hanno creato nessun danno. E quindi adesso l'abbigliamento è al top, però purtroppo questi sono gli incidenti che sono i più pericolosi in pista e sono quelli che poi sono abbastanza inevitabili, perché abbiamo visto nelle ultime 2 settimane 2 su 3 purtroppo se ne sono andati per incidenti del genere.
Tra l'altro anche
sia a Misano che anche nella 300 nel mondiale.
Tra l'altro ce n'è stato uno anche nel mondiale Moto 2 molto simile.
Esatto, sì, l'ho visto.
E quello purtroppo, essendo in gruppo, non sono quegli incidenti che è difficile. Esatto. Però su tante altre cose si può migliorare, quindi nel giro di schieramento, cambiare la procedura.
Io, analizzando quello che è successo a Imola e quello che è successo in tutta la stagione, probabilmente si poteva evitare quello che è successo qua. Hai capito? Perché, come ho detto prima, 6 gare su 7 ci sono state bandiere rosse, ma non una bandiera rossa, almeno 2 bandiere rosse. Quindi abbiamo fatto 3 di partenza, capito? Cioè la cosa non ha senso, non ha veramente senso, e questa è una cosa che bisogna far riflettere e bisogna migliorare.
Secondo me, Simone, dovreste andare voi piloti magari a chi fa l'organizzazione dei trofei e parlargli e dirgli che c'è questo problema, perché se schierate 42 piloti che
piloti,
però diventa un problema.
Sì, sì, ma noi piloti più forti dobbiamo andare a fare il CIV. Ormai è chiaro, una volta si andava a National per cercare di risparmiare,
esatto,
perché non avevi il pacchetto per essere competitivo di là. Ad oggi il CIV ha un regolamento abbastanza restrittivo e quindi alla fine ci sono moto più diciamo preparate al National che al CIV.
Sì.
Quindi diciamo che i costi sono ormai gli stessi.
Simili.
Sono gli stessi. La mia moto infatti ha un regolamento CIV, infatti sto weekend io volevo fare anche la gara del CIV e poi per non prendere rischi non l'abbiamo fatto, però a Misano l'ho fatta, è una moto da CIV e non ha niente di che, ecco. L'unica mia differenza è che io fino ad oggi ho fatto il CIV, anche perché essendo pilota Dunlop da tanti anni, di là CIV era Pirelli,
sì.
Tolto quest'anno, per me era uno sponsor importante che mi permetteva di correre, capito?
Certo.
Ecco, e invece mi incuriosisce, no, il tuo punto di vista sulle piccole cilindrate, visto che ci sono stati più pareri sui problemi delle, tipo della 300, del Moto 3, sul problema di questi ragazzi che fanno poca selezione.
L'anno scorso, quando era morto il cugino di Vignale, avevo fatto un post. Il problema è che ne parlano per 3 giorni
e poi
al 5º giorno se ne parla poco, al 6º tutto va nel dimenticatoio. E questo funziona purtroppo da sempre. Il problema è che la categoria della 300 è veramente una categoria che non ha senso, le moto vanno piano, e i piloti sono forti, ma mettere 40 piloti che vanno praticamente tutti uguali in una pista dove non frenano mai con moto che pesano non ha veramente senso. Infatti quelle moto lì sono moto che io utilizzo per allenarmi, ma nelle piste da cartodromo, capito? Piste grandi veramente non ne vedo alcun senso, sia che è pericoloso, ma poi come cresce un pilota, cioè è su una moto che veramente impari, vai forte imparando a non frenare, capito? Quando invece devi salire sulle 600, sulle superbike, dove devi frenare. Infatti se guardiamo i nomi che sono usciti dalla 300, dove sono?
Infatti quando poi c'è il salto di categoria, la frenata è il punto più complicato.
Esatto, perché è una categoria, una moto che è così pesante, che cammina così poco, metterle al Mugello dove fai tutto in pieno, tu dimentichi che senso c'ha, cioè così impari.
Ma infatti
costa poco.
Mi impressionò
all'inizio. All'inizio costava poco. Adesso i team ovviamente ci investono e sanno che ci guadagnano e chiedono gli stessi soldi che chiedevano una volta per fare la Stock 1000, capito? Uguale. Questo è difficile.
Ecco, quindi per migliorare la situazione, moto più prestazionali e levando peso.
Ma sì, Yamaha ha fatto la R7 e l'Aprilia ha fatto la 660, cioè quelle perlomeno sono moto con 100 cavalli, hanno un telaio, hanno una ciclistica, hanno un po' più di motore, cioè i costi sono gli stessi, di 300, capito? Ci vorrebbe veramente poco, anche perché poi è una moto che per strada la 300 chi le compra? Quelle altre perlomeno è la moto che uno può investire anche una casa, può investire per venderla anche su strada, perché è una moto utilizzabile anche in città.
Certo.
La 300 veramente va piano, cioè, va come uno scooter.
Taglia erba.
Sì,
cioè, non me ne vogliono, però...
sono culture, cioè... hanno voluto fare quella, sono perché partiti con quel progetto lì.
Il mercato orientale va tanto, vanno tanto le piccole cilindrate,
e quindi
India,
hanno sviluppato,
capito, però nel mondiale si corre in Europa, capito?
Perché esatto, ma poi hai detto bene, ci sono dei piloti che vanno veramente forte perché non frenano mai, cioè te se vedi anche il fratello di Soffoco uguale, cioè va forte ma non frenano mai, cioè Casanova Savelli arrabbiata 1 e 2 la fanno in pieno, cioè non esiste farlo con un'altra moto, è impossibile.
Ma infatti quei ragazzi che vanno molto forte, che ne so, l'incontro nelle piste piccoline, nei cartodromi, io con la mia R3 che è parata niente contro le loro, e io vado più forte, ma non perché sono più bravo di loro, perché io bisogna frenare. Loro non sono abituati a frenare o a pensare le curve in una maniera diversa da come sono stati abituati, capito?
No, infatti io quando li vidi le prime volte al Mugello rimasi impressionato sul punto di frenata in San Donato, cioè chiudono un secondo poi tutto pieno fino a...
ce n'è pochi, giustamente come dice Simone, che poi sono montati su una 600 e sono andati subito forti, ce n'è pochi, li vedi pochi.
Anch'io ho corso col 125 due tempi a Mugello, le moto, cioè noi giravamo
in
2.15, le moto erano più difficili, non avevi freno motore, quindi comunque dovevi frenare, hai capito? I due tempi scorrevano, non è come questi qui che togli il gas,
si pianta,
da 180 si pianta, hai capito?
Sì.
Cioè, moto più leggere, ma io quegli anni che correvo negli anni 2000, ma non succedeva assolutamente questi giri di qua, e non eravamo in 40, eravamo in 80, perché c'erano due categorie, capito?
Sì, sì, sì. E invece ecco, visto che sei anche un tecnico federale della federazione, visto che ci sono state ahimè anche tanti incidenti, ahimè anche mortali, tra gli amatori, al di fuori delle gare, ma proprio durante le prove libere, che cosa, che consiglio si può dare o si può fare per diminuire queste possibilità, ecco, affinché siano giornate di divertimento?
Lì è un altro discorso che ne abbiamo sempre parlato, e poi dopo tutto va, dopo tre giorni, nel dimenticatoio. Il problema è, se tu guardi dell'ultimo anno, in Italia ci sono stati tre morti nei campionati, di trofeo amatori, e come ho detto prima, uno, due, tre non è un caso. Quest'anno, l'anno scorso a Mugello l'ultima gara, quest'anno a Mugello alla seconda gara e poi a Misano. Purtroppo la federazione ovviamente dà la possibilità di correre a tutti, ma ci sono piloti amatori che, anche se non vanno fortissimi, si sanno comportare in pista. Ci sono piloti che vanno anche forte, ma che in pista non si sanno comportare, non sanno che non bisogna raffreddare le gomme, non si sanno che
si zigzaga in traiettoria,
esatto, o non vai, non esci dai box all'ultimo momento al Mugello, capito? Oppure c'è gente che insomma, girano anche 53 Mugello, ma sono talmente presi dall'euforia nell'entrare in pista che ti dici, cavolo, ci mandate un bel tempo al Mugello, ma questi guardano per terra, non guarda quello che succede davanti, capito? E quindi quello è un altro problema. Io, facendo molti corsi, mi rendo conto che ci sono persone che sono anche, diciamo, dotate nel guidare la moto, ma limitate nel saper portare una moto in pista, capito? Perché non hanno una regola,
non hanno l'idea del contesto in cui sono,
non hanno, hai capito? No, sono presi all'euforia, e a me a volte mi capita di dover fare dei sorpassi a dei miei allievi per rallentarli, perché sono dei pericoli, capito? Per loro e anche per gli altri, perché comunque anche a me, se mi capita, se mi cade uno davanti, faccio fatica a schivarli, capito? Non è facile. Però cosa fai? Dovresti fare una giornata in pista con tutta la gente qua e fare una selezione. Il problema è che su 400 piloti ne c'è correre neanche la metà. Capito qual è il problema?
Sì, no, infatti poi lì si scontra con il discorso di sostenibilità economica e tutto quanto. E diventa il gatto che si morde la coda un attimo. Sì, ci vorrebbe parte, un po' più di serietà e selezione.
Però quest'anno è successo. Quest'anno è stato un anno pesante.
Ci vorrebbe veramente più serietà da parte delle persone che vengono a correre, capito? Più che abbiano la situazione sotto controllo.
A volte manca, capito? Una parola che si chiama umiltà.
Esatto. Basta vedere, quando vai a fare giornate di prove libere, la gente, pur di iscriversi nel turno veloci, dichiarano dei tempi che non sono veri, poi dopo due turni ovviamente li tolgono. Certo. Però comunque in quei due turni tu sei stato un pericolo, hai capito? Per me e per te, hai capito?
Certo. Simone, è un problema che penso che difficilmente sarà risolvibile, a meno che non ci siano dei grossi, ma veramente grossi investimenti, quindi che tappino anche eventuali costi, e quindi la federazione possa in quel caso, no, fare una selezione vera e propria, dando un giro di vite alla licenza. Però
non succederà mai,
perché non,
dovrebbero abbassare i costi, fare più trofei, fare più cose, allora riusciresti a
fare
come c'era una volta, come c'era il trofeo R6, trofeo R1, trofeo CBR, trofeo Hornet, ce n'era quanti ne volevi.
Una volta ce n'erano, quanti trofei c'erano, quante gare c'erano.
Oh, c'era finale A, finale B, finale C, cioè...
E tutti questi morti qua non c'erano,
No. Hanno ristretto perché hanno alzato i costi a pochi, come si dice, elite, e quindi ci vanno quelli, però succede i casini perché
c'è troppa disparità nella forchetta di prestazione.
Ma non si può partire già in partenza col primo turno di prove libere già parti con una bandiera rossa, cioè non ha senso, cioè non esiste,
no.
Cioè, non funziona così. Come ti fanno correre alle 5 e mezzo, alle 6 di sera col sole che ti picchia nell'occhio e ci fai correre gli amatori, cioè la fai ammazzare quella gente lì perché non vedi niente.
Esatto.
Alla Rio e al tramonto, ma nemmeno, cioè vai alla cieca, cioè lì mandi della gente che è un amatore magari veloce, che non vede il punto di staccata perché
perde
c'è
o
perde riferimento, fa un tritio. Che poi succede?
Certo.
Hanno fatto correre la 300 che era buio fra un po', dai, siete dei pazzi. Cioè non funziona così.
Io guarda, in attesa che della prossima stagione, no? Quindi incrociamo le dita e tutto quanto. Se vuoi ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove seguirti, dove rimanere aggiornati, poterti contattare e tutto quanto.
Ah, ormai i social sono stati il nostro trampolino di lancio, quindi sia su Instagram che su Facebook. Le mie pagine, che negli ultimi anni sono diventate un po' più social, quindi anche perché ormai per noi quella è la nostra vetrina più importante.
Simone Saltarelli 73.
Esatto.
Ecco. Esatto. Io tra l'altro ho un bellissimo tuo ricordo, una delle ultime volte al di fuori delle gare dove ci siamo trovati, dove c'erano bellissimo i tuoi bimbi con le tutine in miniatura, già tutte professional col nome dietro, personalizzate, al Misanino insieme a Gianluca Nannelli.
Che
quella giornata è stata per me una giornata di sole e tanta corsa,
ecco.
Ho corso tanto. Tra l'altro dietro anche uno dei tuoi bimbi che era con la mini moto, era fantastico, bellissimo.
Infatti sono agganciato perché vuole che lo possa girare.
Ecco, da genitore, pilota, l'idea che i tuoi figli, no, si appassionino a questo mondo, penso che da un lato ti riempia d'orgoglio, dall'altro come timore, come genitore c'è, non c'è, come lo vivi?
Io penso sempre che bisogna pensare sempre positivi. Se uno pensa negativo non esce neanche di casa una persona. E mio figlio adesso, gli ho ovviamente attaccato la mia passione, il problema è ad oggi più economico che altro, quindi non mi sono neanche posto ancora quel problema lì del pensiero. Quindi adesso solo è puro divertimento.
Ok, perfetto. Simone, guarda, noi ti ringraziamo tantissimo di questa tua disponibilità. Ti lasciamo riposare, poi casomai più avanti ci risentiamo per avere qualche aggiornamento.
Anzi, soprattutto,
scusate per la voce.
No, ma come stai, più che altro, che non te l'hanno ancora... Come stai? A oggi come stai?
No, gliel'ho chiesto oggi pomeriggio.
Oggi pomeriggio
te... Oggi non ti rispondo come risposta a lui. Però...
No, ma qua siamo a micro, cioè qui non c'è
vai
problema, siamo già fuori dalla fascia protetta, non c'è problema.
Non c'è filtro.
Sto ancora dolorante. Ho male, insomma, la schiena ovviamente. Ho la spalla che è bloccata perché si è lussata, però fortunatamente va tutto bene, solo che il recupero è lunghissimo. Oggi mi hanno fatto l'ecografia alla milza e è risultata che è a posto, quindi mercoledì mi trasferiscono all'ospedale di Senigallia, ovviamente sono vicino
a casa.
Ai miei cari, ai miei compagni, ai miei figli, e posso iniziare a recupero, diciamo. ancora ad oggi, domani forse provano a mettermi in piedi, provare a fare qualche passo, perché ovviamente non posso fare torsioni, non posso fare determinati movimenti.
Certo.
Però domani inizio a fare qualcosa.
Bene, bene. Quindi mi raccomando.
E tanta morfina.
quella sì. È diventata la mia migliore amica.
Vedi?
La bomba. C'è la bomba della notte.
Perfetta quella lì.
Ed anche te ne sai qualcosa.
Tocca Sara, tocca, quando senti. Vai in brodo di giuggiole. Dormi come un bimbo.
Anche al cuscino, la carezza.
No? Esatto.
Buonasera, grazie di tutto, Simone.
Grazie a voi, grazie mille.
Un abbraccione.
Un abbraccione.
Grazie.
Ciao.
Allora, ringraziamo veramente di cuore Simone per questa sua disponibilità, visto che anche dalla voce era ovviamente un po' affaticato.
Ho provato.
Anche perché, insomma, sarà sempre la coda, ma sono sempre sei vertebre. Poi in quel punto lì è dolorosissimo.
Abbastanza.
Sì, ma poi comunque è importante sensibilizzare su questa cosa perché
sì. Ultimamente ce ne sono stati tanti, troppi, e quindi insomma cioè, il campanello d'allarme c'è, bisognerebbe fare qualcosa che però si scontra con il discorso economico, di sostenibilità. E
sì, quindi... Il problema è sempre economico.
Ultimamente a livello generale molto di più, io lo vedo con i ragazzi che cerchiamo di aiutare il più possibile, ma veramente non avrei mai pensato prima di viverlo che i livelli fossero questi, sia di difficoltà.
Ma io ho sentito delle cifre per fare un CV Junior, quindi con cioè dei costi
che poi spesso e volentieri succede che
cioè mi chiedi, cioè chiedi quanto io chiedevo 6 anni fa per fare una stock, cioè no, non esiste.
Aspetta che poi come poi le moto sono due. Se quello che viene insieme a te ce l'ha più di te,
te non ce l'hai.
Non c'è più il valore della valuta, no. Ma il valore di quanto vale lui più di te. Ho sentito delle storie allucinanti, vi giuro.
Non c'è più l'investimento. Cioè, prima era bello perché te facevi, che ti posso dire, il CIV era contornato di trofeo R6, finale A, finale B, finale C, poi c'era il trofeo R1, idem con patatine, c'era la stock, c'era la superbike, c'era... 600 Super Sport, cioè c'era Ninja Trophy, c'era un miliardo di trofei dove giustamente chi andava forte saltava da un trofeo a quell'altro finché non arrivava dove doveva arrivare. Ora, siccome
c'era una progressione,
esatto. Ora, se tu guardi che trofei c'è in Coppa Italia, cosa c'è? Trofeo Dallo, trofeo Pirelli, poi c'è
amatori nelle varie classi,
la 300. Cioè c'hai già 5 trofei dentro dove l'amatori c'ha quante classi?
La 600 avanzata, base, 600 pro, cioè, sono già 3 categorie. 1000 base, 1000 avanzato.
Esatto, nella Dunlop 600 non c'è categoria, sono un pochi ma non c'è categoria. Quindi c'è quello che gira a Misano in 41 come quello, l'ultimo, che gira in 53. Cioè è prioloso forte, perché questo magari sul curvone... arriva in pieno e ti trova quello lì che gira magari invece che in 41, 42 o 43, quello che sia, che dovrebbe essere un tempo di circa giusto per una 600, anche se dovrebbe andare più forte, ma ti gira in 52, lo chiappi, lo sbricioli, ti ammazzi. Ecco dove sono le bandiere rosse, gente che non ha coscienza che sei in traiettoria, senti quello dietro
e lo chiudi,
non ti devo far passare, ecco, cominci a fare a destra, sì, ma cioè, no.
No, lì vabbè, però dovrebbero essere le direzioni.
Sì, dovrebbe essere una selezione.
Dovrebbero acquisire, cioè, se un pilota poi viene da. Io farei questa regola: se avete qualche cosa da contestare, andate in direzione gara, c'è le telecamere, c'è filmato. Gli dici, in quella uva lì, quel cretino ha fatto questo. Mi guardi un attimo? Sì, è vero. Se lo rifai un'altra volta, per una gara non corri. Lì fai selezione, poi andare forte quanto ti pare. Oh. Non c'è soluzione, o no? Penso che sia la vostra soluzione.
Però purtroppo dall'altra parte poi c'è il discorso sempre economico che fa sì che cerchi.
Ho capito, allora preferisci, come ho visto io. No, nel senso.
Giustifico, ti dico qual è poi.
No, io ti dico poi in senso generale. Allora poi non ti lamentare se vedi dal giovedì alla domenica 4 elicotteri che vanno su e giù. Oh, nelle 8 notti, per forza, perché giustamente se uno c'ha una gomma, non sa come gestirla, non c'ha un team dietro, della gente specializzata che non sa come gestirla, questo entra, gomma calda, comincia a tirarla, poi rallenta un po', la gomma si raffredda, arriva alla prima curva sulla spalla opposta, dove è un po' più fredda, fa un high side, boom, prima bandiera rossa. Beh, quello che non è attrezzato, perché il trofeo è per, anche per l'amatore, giusto? Mm-hmm. Ok, sia nel CIV dove c'è il National Trophy che in Coppa Italia. Un c'è le termocoperte col generatore, ci mette le termocoperte sopra, che magari erano ferme lì, ghiacce. Finite, termocoperte, una gomma, ghiaccia. Questo che ne sa, sta lì fermo, magari ci vuole mezz'ora prima di ripartire o 20 minuti. Questo la gomma la ghiaccia stecchita, arriva, entra dentro, non si rende conto perché poverino, sai, lui è su, pu, riboccata un'altra volta, ribandiera rossa. Magari ne stira due, di cui uno ci vuole l'eliottero. Capisci dov'è il problema? Ecco perché ti dico, sarebbe meglio, quando vedete piloti che sanno come funziona la pista, se vedete qualcuno che fa una manovra che non va bene, è inutile che vi lamentate con noi, che siamo i tecnici dentro, dovete andare in direzione gara, numero del pilota, perché tanto lo sapete, e gli dite, questo ha fatto questo e questo, potete prendere provvedimenti? Vedrai che poi alla fine... poi girà fuori tanto di pari, ma se sei in pericolo per quell'arte è meglio che tu stia a casa, cambia sport.
Ora, fa piacere, vi ricordate quando ci fu la polemica, ora non mi ricordo il nome, di quel pilota francese in Avintia che sostituì Obazo Barberà, che proprio perché c'aveva una valigia, non una valigia di più, ma la valigia era talmente pesante che faceva 6 secondi.
Che probabilmente non...
ci fu una polemica pazzesca, c'aveva
perché era, una mina vagante.
Era francese, cognome, guarda, però rimasi scioccato.
Che arrivava dalla superbike francese.
Sì, ma...
è pericoloso.
Questo ti dimostra quanto comunque pesi la famosa valigia.
Ora ci ascoltiamo gli Oasis e poi torniamo a chiacchierare. E questo è il Mars di Eugenio che si scatta.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. The way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad, qua con Nicola Infantino di Moto Abbigliamento e Eugenio Meini.
Boh, come l'hai detto bene,
eh?
Come l'hai detto bene?
È vero, eh?
Comunque devo ammirare oggi tua moglie.
La Mise, elegante, la Mise con la maglietta di Sacar Design.
Cioè, no, veramente figa bestia, con questo bellissimo pendaglio di piume.
No, questo è la giacchina, la sopra giacchina del matrimonio.
E là, là, che c'è qualche anniversario in vista?
No, no, no.
No, no, no. No,
no, no, semplicemente...
No, sapendo...
dimmi, dimmi. Semplicemente abbiamo fatto un matrimonio insolito e anche l'abbigliamento...
No, ma su quello, guarda, stai benissimo, sei una... sei fighissima, veramente.
Grazie. Stavo cercando il pilota Ponson che ha mentovato il Kawa.
Attenzione, ha mentovato.
Abbiamo un ha mentovato
un momento. Abbiamo un momento di parte qua.
In questo momento la Nati, in questo momento la Nati adesso ci descriverà
ha elevato il livello culturale di Ride On,
cioè quasi livelli di
Petalosa,
esatto, cioè è fantastico.
Ritorniamo nel garage
a livello, ok,
ma allora a proposito, no, comunicazione di servizio, tanto che siamo qua a chiacchierare come se non ci fosse nessuno.
No,
ma sabato quindi
sto organizzando, sì sì, per me problemi non ci dovrebbero essere.
Fammi sapere quanto
ti do
prima.
Do tutti i nominativi.
Nome e cognome, non soprannome, che sennò quelli dicono.
Cioè, quello è il problema. Cioè, Batman, io nome e cognome non lo so, capisci?
Ma glielo chiedo.
Sì, no, intanto vengano, quindi manderò un WhatsApp, farò un gruppetto, manderò a tutti il WhatsApp. Sì.
Così mi fai avere tutta la lista.
Prepariamoci
così
con le bandiere rosse, te lo dico. Ma bestia.
Prepariamo, no, però... cioè è Massi che semmai si deve preparare.
No, Massi riscuoterà.
Massi, tieni pronto con il sacchetto delle pedane e delle leve.
Riscuoterai un casino, te lo dico. Incassi l'ira di Dio, che veramente.
Gas e fan fatturato?
Sì, 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 ma diversi.
Non lo so, anche Massi è molto contento della cosa, della mia.
Io ormai sono vecchio, quindi ormai mi diletterò con Fabio a fare dei grandi video didattici come fai Federico, bravissimo, gomiti in terra, anche se si fa 20, chi se ne frega, lo spettacolo.
A bomba, a bomba.
Sì, 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 sì. Però sì, i nominativi ci sono. Venite, accorrete, portate tanti telefonini, GoPro e video perché vi divertirete un casino.
Allora, Nicola, qualche... visto che si parla spesso, visto che si è già accennato anche all'abbigliamento, novità proprio anche a livello di materiali, qualche cosa di innovativo? Io provo sempre a scucire informazioni. Sì. Top,
no, informazioni, sai, c'è una grossa evoluzione sul discorso airbag, ne parlavamo già l'altra volta. Mm-hmm. Naturalmente l'airbag, ragionando su un discorso di intelligenza artificiale, comunque apprendono sempre di più. Quindi più passa il tempo, più...
quindi più la gente si sdraia, più hanno...
Forse, ovviamente
forse c'è la lobby dei...
ma ovviamente, scusa, è la storia della vita, ogni fallimento serve per andare avanti, quindi.
No, però ecco, c'è, da quel punto di vista c'è sempre uno sviluppo maggiore e costi minori e anche leggerezza nel capo. Per quanto riguarda il resto, si sta andando sì su un'evoluzione dei tessuti, ma comunque diciamo a livello già alto. Quindi per quanto riguarda il discorso turistico, membrane e tessuti, sì, ci sono comunque, si tende ad andare sempre più su un fit elasticizzato, comodo.
Ecco, sulle membrane, di solito c'era il Gore-Tex, che... oltretutto, quando, cioè, io mi ricordavo il Gore-Tex, punto, ora ci sono 20.000 tipi di Gore-Tex, laminato, a stratico.
Cioè, io mi fiso del commesso.
C'è sempre un'evoluzione anche di ricerca. E Gore-Tex, diciamo, è la più blasonata, poi comunque ci sono anche membrane, ci sono le membrane stesse progettate dai brand, tipo Danese, Alpine, sfidano la loro membrana. C'è il Sympatex, che in Italia non è utilizzatissimo, ma nel nord è molto utilizzato. E comunque si tratta sempre del rapporto tra colonna d'acqua sulla pioggia e traspirabilità, ecco, come tipo.
Ecco, perché non tutti i capi, forse tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici non lo sanno, non tutti i capi, anche se impermeabili, e traspiranti hanno lo stesso livello di impermeabilizzazione e di traspirabilità. Sono riuscito a dirlo senza impappinarmi. Basta,
quasi farei un applauso. Bravissimo, bravissimo. La tua dislessia è andata.
Alla fine mi stavo un po' allappando, però.
No, però dai, sei andato fortissimo.
Per esempio, un'evoluzione c'è stata, che quest'anno potrebbe servire sull'abbigliamento riscaldato.
Lo spinotto attaccato.
Ora c'è tutte le app che ti controllano la temperatura, che la programmi. Prima c'era lo spinotto.
Lo spinotto,
il vero motociclista ancora vuole il cavetto. Sì. Però no, a parte gli scherzi, c'è un'evoluzione nel controllo della temperatura con queste app e direttamente dal telefono. E anche lì siamo arrivati a dei livelli veramente di comfort, di resa delle batterie veramente alto.
Io ho provato una volta il giacchetto termia, che piaceva il pulsante mio.
Com'è?
È esagerato.
Esagerato anche in salotto, anche sul divano di casa. No,
guarda,
la posta di riscaldamento.
Sì. No.
E si aggiunge alla conversazione quando, anche il buon Kawa.
Quando sei in moto e c'è...
Ciao,
ciao a tutti, buonasera.
Ciao, comunque, quindi ti metti quella.
Stava chiacchierando di abbigliamento
sopra.
Tecnico riscaldato.
Perfetto, sì, perfetto, stai
bene. Beh, riscaldato, basta mettersi un qualcosa di più sotto, il famoso giornale cerato come una volta e via, dai.
Questo è il rimedio di noi poveri, però effettivamente devo dirlo che se lo provi il riscaldato fa una bella differenza.
Ma quello quando sei in emergenza e te parti a una temperatura, arrivi a una certa collina e dici ma gatta e ghiaccia, allora in quel caso lì c'è il foglio di giornale se non c'hai altro. Se c'hai il giubbottino termico.
Mio padre che mi raccontava ai tempi a Milano col Motobi. Poi è arrivato a un certo punto, gli dava anche fuoco e si scaldava all'ultimo, e poi arrivava, sai i tempi della nebbia di Milano, quella famosa che tutti si seguivano e se uno arrivava in casa tutta la fila era arrivata nel giardino della persona.
Ecco una curiosità, l'abbigliamento è termico, no?
Sì.
Riscaldato sotto la pioggia, cioè,
non ha
nessun tipo di problema,
tipo di controindicazione, no?
No, che l'unica cosa che mi...
è sotto la membrana, le vari serpentino, i vari circuiti, quindi no, poi sono fatti apposta.
Che l'unica cosa che mi ha sempre un po' frenato è il discorso che a batterie, per quanto lo uso, ci dovrebbe avere dietro un carico di batterie.
Ora in parallelo c'è aumentata la resa, però comunque è sempre meglio avere il cavo.
È il problema del cavo che con le batterie sempre più piccole e leggere... diventa anche lì, va studiata bene perché almeno sulla mia diventa un po' un problema poi la parte elettrica.
Senti, dipende quanto ci stai sulla moto, cioè se ci devi stare 8 ore ti posso aprire, allora sì, ci vuole un giubbottino che ti tenga 8 ore, ma te quando vai in moto e cominci sei un po' impegnato e non è che lo tieni acceso, perché poi ti scaldi, poi sudi, poi è peggio. Quindi magari
ci penso 8,
io l'ho provato
8,
e ti posso assicurare
ore.
Che ci ho fatto 8 ore in motocicletta e c'era meno 4, non è che stai
sempre... Fan treffen, per esempio, prima delle
cioè non è che ci stai, non è che ci
perché si vendono,
non è che ci stai male, dopo un po' lo devi anche spengere perché a un certo punto ti scalda troppo, cioè cominci a sudare, dici oh beh.
Tra l'altro per esempio la Clan, no, che è la più famosa diciamo come marchio, è stata fondata da un ragazzo italiano, ora è stata acquisita da Magna, l'olandese. Lui è rimasto perché comunque c'è un know-how non indifferente, in più è il direttore commerciale, e con dietro un gruppo di quel tipo stanno veramente facendo delle evoluzioni non indifferenti. Oppure ci sono delle soluzioni ora, noi abbiamo fatto una maglia insieme in collaborazione con un produttore di termocoperte, una maglia termica che aveva praticamente i filamenti a pelle proprio. E lì la cosa veramente interessante è che a pelle conta tantissimo la circolazione corporea, quindi ci sono dei punti in particolare e non mettendo i filamenti solo in quei punti lì ti riuscivi a dare una riscaldabilità totale risparmiando sulle resistenze. Ecco.
Kawa, in 5 minuti cosa ci racconti?
Forza Marche!
Dai che... Ho capito!
No, niente, vai avanti!
Sì, forza, il solito discorso, dai! Prima di parlare di Marquez, ricordiamo che ci sono stati 2 campioni questo fine settimana e hanno in comune il numero di gara, che è il 28. Mm-hmm. Abbiamo avuto Guevara in Moto3 e nel British Superbike
il mitico telespalla Bradley Ray, che finalmente, dai, dopo anni che ha fatto vedere dei grandi numeri, finalmente è riuscito a portarsi a casa il titolo, e speriamo l'anno prossimo di vederlo magari anche nel mondiale, anche se la vedo dura, che sappiamo sempre che il budget la fa da padrona.
Ecco, io ho una domanda per te e per i nostri ospiti in studio. È stata presentata, no, la nuova Ducati R,
no comment,
Stra R, no comment. Super R, eccetera, no?
Bella.
No, nessuno dice nulla sul bello. È prezzo 40 e passa mila euro. E quindi,
43,5.
Quindi praticamente sopra il price cap dell'attuale Superbike. Sì. Ma è già uscita la notizia che verrà alzato.
Bravissimo, infatti proprio notizia di qualche ora fa che si parla di un innalzamento del price cap e addirittura di delle super, diciamo, deroghe per quelle squadre che fanno più fatica e quindi possono andare anche a intervenire sul telaio, su comunque parti un po' più, diciamo, che solitamente in quel campionato sono di serie. Mm-hmm. Quindi magari Honda, che sappiamo che ha una grossa difficoltà di anteriore, magari potrà intervenire in base ai risultati che farà. Mm-hmm. E anche lì però vogliono cambiare il discorso, che comunque non più, diciamo, i migliori tre, ma diventeranno i migliori cinque. Quindi boh, tutto dipende anche dai risultati che comunque il pilota di ogni casa farà, quindi anche lì un po' da vedere.
Vabbè, io rimango sempre un po' dell'idea che se ci sono delle regole te poi sfori, sapendo già che poi ti accontentano.
Vogliono far diventare una Formula 1 e sta facendo sempre un po' più schifo.
Cioè, ha poco senso, visto che si lamentano che non c'è budget, i soldi sono difficili, metti un tetto di spesa, poi inizia a omologare delle moto che sono sopra abbondantemente questo tetto di spesa.
Mandi avanti gli ufficiali.
E poi, cioè,
no, ma quello che poi fa anche tra virgolette ridere è che, come dici te, ok, sono sopra, ma sono anche 30-40 cavalli di più della concorrenza già di base, cioè, cioè hanno tirato fuori, sì, cioè, e questa settimana hanno tirato fuori la nuova M1000RR che ha 212 cavalli di base, poi ti tirano fuori dopo tre giorni la Panigale che ne ha 240 e uno ti dice vabbè. La fanno girare con la moto di serie che magari ancora potrebbero anche far bene lo stesso, quindi cioè, sì, un po' preoccupante. E poi dal lato opposto della medaglia abbiamo la Yamaha che ormai fa soltanto moto su ordinazione, Suzuki che non ne fa proprio più, e Kawasaki che non si sa cosa combinerà, e boh,
Kawasaki
non so,
tutto.
Non so.
Il supercharger
molto al turbo, ma se molto al turbo ma la moto ti pesa lo stesso 250 kg, mi tengo quella che ho, scusami, siamo sempre lì.
In effetti potrebbero prendere
e crei una motocicletta,
fai l'omologazione come super special
come fece ai tempi Petronas. Ti faccio un oggetto unico che è X, ne faccio 1500 esemplari
per l'omologazione, la fish nuova,
ciao, e ci provo, e quindi distruggi Velasco.
Sì, ricordiamo anche ai tempi come la Petronas fece sta cosa, che fece praticamente 500 moto di cui 250 sono ancora stivate in Inghilterra in un box, però vabbè.
No, ti dico, fatta la legge, trovato l'inganno, cioè sì, lo sappiamo,
sì,
tutti,
no,
che
ragazzi, no, ma lo sappiamo che prima ancora che la fanno è già tirato fuori l'inganno, cioè non è
l'unica casa ufficiale.
Ormai
che
sappiamo
c'era.
Che vive tutto così sto mondo. Però dai, vedremo cosa verrà fuori.
Anche in Moto3, ragazzi, quest'anno ora sarò di parte perché ho dei rapporti col team Leopard, ma ricordo che hanno fatto le Honda rispetto alle KTM che sono andate avanti sullo sviluppo e gli è stato bocciato perché nel Covid dovevano essere bloccati, è qualcosa di veramente lascia perplesso.
È un po' anche in Formula 1 quando c'è le spese del catering,
guarda caso, cioè, lo sponsor è sempre il solito.
Sì, cioè,
poi lì Leopard, bisogna dire che fecero il comunicato stampa in Austria, non era proprio
il posto giusto,
però è così,
sì, sta diventando veramente, cioè,
devi essere te casa costruttrice se hai intenzione e volontà di sviluppare sulla Superbike, o se no, sulle moto di serie, se no no.
Per fare questi teatrini, no, che diventa anche complicato poi gestirli, capirli, effettivamente se li devi bilanciare, perché poi li devi bilanciare, diventa complicato dire allora te hai la supermoto, praticamente la moto GP fatta per la strada, allora te hai sviluppo sul motore, sul telaio, te no, te sì, in base ai risultati.
Ma guarda che te ce l'hai, cioè, in casa, te ce l'hai, sì, in casa, perché Aprilia ha fatto una scelta a un certo punto di dire ok, siccome qui si sta andando sempre più su, smetto lo sviluppo in superbike, vado a MotoGP, butto tutto di là, il pacchetto però lo do buono comunque perché ti do la motocicletta in assistenza con tutto, ma io non sono ufficiale, quindi per altri 2 o 3 anni è andata bene, quindi hanno fatto una scelta. Le altre case, siccome i giapponesi sono un po' megalomani, no?
Hanno un metodo di lavoro molto diverso.
No, loro ti dicono si vince lo stesso, non vi preoccupate, tanto noi abbiamo il pacchetto migliore. Però pigliano delle ciabattate bestiali, perché R1 è R1 dal 2008, è dal 2000, quando è uscita?
2015
mi sembra. Ma è sempre la solita, quindi, zuppa.
Questo passare da 1 anno a 10 anni è segno di anzianità.
Alzheimer, sì, scusa. Però BMW ha cambiato il modello nel 2018. Un bel successo?
Lì è veramente stato una situazione imbarazzante.
Aprilia non gliene frega niente, quindi ha tirato fuori.
Al momento col 1100
il
non
1100 non poteva gareggiare e poi... Cosa è successo? Ducati c'aveva il 1299, ha tirato fuori questo V4, Kawasaki è rimasta lì, perché la Kawasaki è rimasta lì, poi chi c'è rimasto? Suzuki, non gliene frega niente.
Sì, Suzuki che è sparita, Honda che ha fatto una moto dopo 14 anni,
esatto,
quindi dai.
Se metti caso HRC si sveglia una mattina e dice ok, ora a metà dello sviluppo lo porto un superbike, come successe al tempo di Edwards. Ma pensi che non vada più forte della Ducati? Credi che non ci riescano?
Ci riescono.
Probabile che ci riescano, ma non gliene frega niente.
Beh, Eugenio, basta vedere come puntano nella gara delle gare che è l'autore di Suzuka.
Esatto.
Cioè,
no, il discorso è che
quest'anno non li hanno visti, hanno tirato giù dei tempi proprio paurosi con record di circuiti. Tempi che gli altri si sognavano, cioè andavano più forte e risparmiavano il carburante di un giro rispetto alla concorrenza, quindi sì, Kawasaki, cioè, come dici te, se vogliono lo fanno.
Kawasaki dove correria? È Kawasaki Europa, non è Kawasaki Giappone. Non c'è come quando si presentarono MotoGP,
ma no, come no, Yamaha, no, che era Yamaha Europa,
esatto, quindi il regolamento Superbike è stato molto agevolato per Ducati perché era l'unica casa ufficiale che buttava tutto il suo sviluppo nella Superbike, perché non c'era MotoGP, non ci sono provati, cioè l'Aprilia ci provò con la Cube, fece un grande successo e ritornò indietro, ma Ducati, siccome essendo l'unica ufficiale che correva, Superbike, il regolamento
secondo me dovrebbero farlo
un po' agevolato, quando poi
dare casomai dei paletti, però renderlo open, cioè riportarlo open, perché tanto alla fine anche il discorso della spesa,
no, fai un'altra categoria,
modo...
quella categoria con
quella che la stock,
la Yamaha che... ufficiale, quello che è, tutto il resto fa un campionato suo, perché tanto i soldi per fare quello che fanno loro l'altri non ce l'hanno, quindi, e poi dopo fai un'altra categoria che è diversa, oppure fai come fa la British, questo è il regolamento, questo è così, tutti si orriosi, se vi va bene così, se no andate a correre da un'altra parte, che fai?
Cioè, ma che fai bene, perché se vai a vedere che ci sono 10 piloti diversi che hanno vinto quest'anno, e bene o male tutti i marchi vanno a podio e tra virgolette sono tutti felici e contenti, sì, quindi direi che
sì, però c'hai la Ducati che gira 500 giri di meno, la Yamaha che perché c'è Grazia Togo, poi quell'altro dove sono? Parliamoci chiaro, dai. Piloti come Lecuona che con la Honda, poverino, se gli dai una motocicletta come si deve, no, ti spacca l'ano, te lo disintegra, perché te pensi che non sia più forte di Bautista un Lecuona? Secondo me sì, secondo me sì, ma no, parecchio.
La differenza di età, insomma, è molto...
Ha una guida completamente diversa, cioè, Sofogul, sì, scusami, grazie a Tiago, c'è una guida molto aggressiva, cioè, se lo buttano in MotoGP, secondo me lo bruciano. Perché lui sì, c'ha una staccata forte e tutto il resto, ma lì si tratta di motociclette completamente diverse. Quindi lì magari può fare Ria, poverino, c'ha quel Kawasaki. Più di velo non va, sembra quando era la Honda che vinceva quando andavano l'Honda a Fassen e poi zero, perché era la subista. Poi nella T-pista remava. Cioè, un minuto? One minute. Quindi saluti, secondo me è così. Marquez, bravo, Marquez, bravissimo.
No, ricordiamo Cava. I contatti, dove trovare, sì, seguire, sì. Nicola.
Ora. Cava, un saluto.
Grazie. Ah. Difeso,
ciao a tutti difeso, quanti, a Eugenio, Natascia, Fabio e tutti chi ci ha seguito, e alla prossima.
Ciao Robby.
Ciao Cava.
Ciao, I love you.
Comunque Eugenio, Eugenio,
dimmi.
Grazie. Eugenio, Alex Marquez è stato veramente bravissimo.
Ah. Ma fido.
Merda, ciao.
Ciao.
Allora, ricordiamo come la mia badante qua al mio fianco ha ricordato
se non ci fosse
i link per seguire Nicola e soprattutto per motoabbigliamento.it.
Punto esatto. Veramente, semplice.
Semplice. Senza trucco, senza inganno.
Guarda che se l'hai ricordato!
Quel database in testa.
Non serve tante app, vedi?
Va bene.
Gegio, i saluti finali.
Le mie bimbe, poi saluto anche Giacomino Mariotti. Dai Giacomino, il Mugnos che lo vedo che è un po' più riattivo, quindi i Peach, tutti. Gesù Cristo Redentore, Padova.
Ah, pensai che lo stavi dimenticando.
Maledetto, ho già lavorato.
Io saluto innanzitutto e ringrazio Nicola per essere venuto qui
a
farci compagnia.
Non so se ritornerà a casa se non mi dà ora in questo momento un paio di guanti. Adesso lo sequestro.
Qualche campione della Mauriera.
Eccoci.
Ora se le stisce il succo di sotto. Io saluto tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici e ci risentiamo.
No, aspetta, devi salutare tua moglie.
Ci risentiamo lunedì prossimo.
Ok.
Ora microfoni.
Dai, amore. Dai, saluta.
Io saluto Gegio, che si è ricordato.
Vedi. Ma mi ricordavo. Forse.
Saluto tutti ragazzi, alla settimana prossima, se non ci sono intoppi, se
Madonna,
mastodonte.
E ricordiamo che domenica prossima 23 siamo
a badante e poi anche a queste coperte.
È vero, è vero.
Domenica prossima ci potete trovare a Pontedera per il corso GSSS Start.
Ragazzi, andiamo tutti con le moto di monotutati a cattivi. No, siamo dentro il piazzale.
Dopo che ci siamo visti l'altra volta, poi si è fatto un paio di esperienze a Prato. Sì, prima non sarà ancora fatto. Sì. Mangiano un sacco di pizza questi ragazzi.
Ah, sì, si vede,
ecco perché poi c'è il serbatoio grosso. Maledetto.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Maledetto Charlie.